Matteo 11, leggiamo. E dopo che Gesù ebbe finito di dare disposizione ai suoi 12 discepoli, se ne andò di là per insegnare e predicare nelle loro città. Ora Giovanni, avendo in prigione sentito parlare delle opere del Cristo, mandò due dei suoi discepoli a dirgli: sei tu colui che deve venire oppure dobbiamo aspettarne un altro? E Gesù rispondendo disse loro: andate, riferite a Giovanni le cose che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista e gli zoppi camminano e i lebbrosi sono mondati e i sordi odono, i morti risuscitano e la buona notizia è annunziata ai poveri. Beato è colui che non si sarà scandalizzato di me. Ora, come essi se ne andavano, Gesù prese a dire alle folle intorno a Giovanni: che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Ma che cosa siete andati a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Ecco, coloro che portano vesti morbide e abitano in mezzo ai palazzi del re. Insomma, cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, egli è più che un profeta. Perché questo è colui del quale è scritto: ecco, io mando il mio messaggero davanti alla tua faccia, egli preparerà la tua strada davanti a te. E io in verità io vi dico, tra i nati di donna non è sorto mai nessuno più grande di Giovanni Battista, ma il minimo nel regno dei cieli è più grande di lui. E dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora il regno dei cieli subisce violenza e i violenti lo rapiscono. Poiché tutti i profeti e la legge hanno profetizzato fino a Giovanni, e se lo volete accettare, egli è l'Elia che doveva venire. Vi siete mai chiesti perché Giovanni Battista ha dubitato di Cristo? Come fa un uomo della sua caratura, come fa un uomo della sua statura spirituale a dubitare di Gesù? Eppure Giovanni fu il primo a dichiarare, quando vide Gesù per la prima volta venirgli incontro, puntò il dito e disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Lo ricordate? Giovanni capitolo 1. E lui disse: io non lo conoscevo, ma colui che mi ha mandato a battezzare mi ha detto che colui sul quale avrei visto scendere lo Spirito Santo e posarsi su di lui, lui era colui che avrebbe battezzato il popolo con lo Spirito Santo e con il fuoco. E io ho visto e ho attestato che costui è veramente il Figlio di Dio. Il giorno dopo Giovanni stava ancora battezzando, Gesù gli si fa incontro. E lui di nuovo esclama: ecco l'agnello di Dio. Amen. Ora, come fa un uomo che ha dichiarato queste parole a dubitare? In Matteo al capitolo 3 si parla del fatto che Gesù venne da lui per farsi battezzare e Giovanni disse: dovrei essere io ad essere battezzato da te e tu vuoi essere battezzato da me? E Gesù gli dice: lascia fare ogni giustizia, lascia che ogni giustizia si compia. Come fa uno come Giovanni Battista a dubitare di Gesù? Il versetto 2 è scritto così: ora mentre Giovanni era in prigione, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, mandò due dei suoi discepoli a dirgli: sei tu colui che deve venire oppure dobbiamo aspettarne un altro? Come fa a dubitare? Ora, prima di entrare nell'argomento, io vorrei farvi notare una cosa molto importante. Come Gesù tratta Giovanni? Quanti hanno mai dubitato almeno una volta? E se non alzate le mani, siete ipocriti. Quanti non hanno mai dubitato almeno una volta? Eh? Dice, io non alzo la mano perché ho dubitato fino ad oggi. Quindi. Vi è mai capitato di dubitare qualche volta? Di avere una crisi? Anche dopo aver conosciuto il Signore, di aver messo in dubbio la sua parola, mettere in dubbio le sue promesse, mettere in dubbio dei sogni, mettere in dubbio delle parole profetiche, mettere in dubbio la tua chiamata, mettere in dubbio i doni, i talenti che Dio ti ha dato, ti è mai capitato? Ok. E voglio che tu veda stasera, la prima cosa che voglio farti notare è come Gesù tratta Giovanni davanti a tutti. Perché noi andiamo avanti sempre con il discorso, oh, senza fede è impossibile piacere a Dio. E quindi se uno dubita va in crisi, allora che non ci piaccio al Signore. Guardate Gesù come parla di Giovanni Battista. Dopo aver risposto ai suoi discepoli che se ne andarono e tornarono da Giovanni, il versetto 7 dice, come essi se ne andavano, Gesù prese a dire alle folle intorno a Giovanni. Immaginate Gesù che dice alle folle, bello ministro, la verità, ma come si permette che sto qua? Oltretutto è vestito di peli di cammello, una cintura, e mangia locuste e miele salvato. Ma che tipo è? Me cucino, sangue nome sangue, che viene addirittura, mi manda persone e dubita di me. Ma come si permette? Mio cugino, sangue nome sangue. Secondo me questo non ha capito niente del Vangelo. Questo quale fratello? Manco cugino è. Pensate un attimo a Gesù come tratta Giovanni, che ha appena dichiarato pubblicamente la sua incredulità, pubblicamente, attraverso i suoi discepoli, pubblicamente ha dichiarato che lui non crede in Gesù. Guardate Gesù come lo tratta. Chi siete andati a vedere nel deserto? Un uomo avvolto, una canna sbattuta dal vento, un uomo avvolto da morbide vesti. Insomma, cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, egli è più che un profeta. Questi è colui del quale è scritto: io mando il mio messaggero davanti alla tua faccia ed egli preparerà la tua strada davanti a te. E io vi dico che tra i nati di donna non è sorto mai nessuno più grande di Giovanni Battista. Avete mai letto questi versetti? Avete visto come Gesù tratta le persone incredule? Figurati quelli che credono. Guardate come Gesù tratta una persona che ha appena dichiarato di non credere. Sei tu colui che deve venire o ne dobbiamo aspettare un altro? E Gesù dichiara, prima di tutto, il ministero che Giovanni ha e dice, lui è un profeta.
È bello profeta.
Inizia. Che profeta è? È la nuova generazione 2.0. Che è? No, Gesù dice egli è un profeta e addirittura io vi dico che lui è colui del quale Isaia parla. Addirittura Gesù prende una profezia dell'antico patto e l'attribuisce a Giovanni Battista e fa una dichiarazione ancora più straordinaria. Dice, e se non vi basta, io vi dico che tra i nati di donna non è mai sorto nessuno più grande di lui. Come ti senti trattato da Dio quando dubiti? A noi ci hanno insegnato che senza fede è impossibile piacere a Dio. A noi hanno insegnato che se abbiamo dei dubbi i demoni possono fare qualche cosa. A noi hanno insegnato che se dubitiamo non riusciamo a portare a casa la benedizione. A noi hanno insegnato che se dubitiamo vuol dire che c'è qualcosa che non va e che forse realmente non abbiamo mai creduto. Guardate Gesù come tratta colui che sta dubitando di lui. E voglio dirvi questo per incoraggiarvi, perché nei momenti di difficoltà arriva il momento in cui tutti quanti noi possiamo dubitare, e arriva il momento in cui qualcuno verrà da te e ti dirà e cercherà di trovare la spiegazione al tuo momento difficile, alla prova che stai passando, all'incidente che hai avuto, alla morte prematura di quella determinata persona nella tua famiglia. Cercheranno di trovare il peccato nascosto, la maledizione da spezzare, il legame da sciogliere, la catena da rompere. Cercheranno tutto, ma nessuno ti dirà: tu sei un figlio di Dio, non ti preoccupare. Saranno pochi, tutti siamo circondati un po' dagli amici di Giobbe, eh? Che quando le cose vanno male c'è sempre qualcuno che ti dice: c'è un motivo, che cosa hai fatto? Dillo, dillo. E si cerca sempre di dare una spiegazione a tutto quello che non va. Ora Giovanni era in prigione. Pensate, se non fosse stato Gesù a parlare di Giovanni, qualcun altro avrebbe detto: se è in prigione vuol dire che se lo merita, se è in prigione vuol dire che qualche cosa l'ha combinata, perché gli unti dell'Eterno non saranno mai messi in prigione. Sapete quella mentalità che se hai Gesù deve andare per forza tutto bene, no? E se c'è qualcosa che va male hai qualche problema tu. Non hanno problemi loro nella testa. E Gesù ha davanti il proprio cugino, che è stato il primo a dichiarare, a fare le dichiarazioni più importanti. Addirittura Gesù dice: tra i nati di donna nessuno è maggiore di Giovanni Battista. Lui è il più grande profeta che noi abbiamo, che il mondo abbia mai avuto. Perché non solo Giovanni Battista è colui che ha profetizzato che Gesù doveva venire, ma è anche colui che lo ha letteralmente introdotto nel mondo. Nessuno è più grande di lui. E Gesù ha detto: e se lo volete accettare, lui è l'Elia che doveva venire, quello profetizzato in Malachia al capitolo 4, vi ricordate gli ultimi due versetti dell'Antico Patto? Malachia capitolo 4, sapete che esiste Malachia nella Bibbia, sì? Malachia capitolo 4 Malachia capitolo 4 no perché quando Malachia di chi è? Malachia è la macchina. E gli ultimi versetti profetizzano proprio di questo Elia che doveva venire, e Gesù dice: se lo volete accettare, egli è l'Elia che doveva venire. Quindi voglio che tu abbia un grande incoraggiamento stasera, che nel momento della difficoltà, in prigione, pronto per essere tagliata la testa, o nel momento di difficoltà economica, nel momento della malattia, la perdita di qualcuno, o qualunque situazione che tu possa passare, Dio è il tuo più grande sostenitore. Lui che è colui che fa prima di chiunque altro il tifo per te, perché lui non è contro di te, lui è per te. Lui è per te, lui non è contro di te, lui non è con te soltanto, lui è per te, cioè a favore tuo, guai a chi ti tocca. E questo è il modo come Gesù tratta Giovanni, non il Battista, Giovanni l'incredulo. Ora, nessuno di noi sa come morì Giovanni Battista come condizione di cuore. Sappiamo che è stato decollato, era una battuta, dai, ridete, decollato, ma nessuno sa se lui morì con questo dubbio oppure no. È arrivata ora? È arrivata ora la battuta? Complimenti, dai. Decollato, decollato, cioè il collo, decollo, via. Ah, non l'avevate capito nessuno? Ok, ma le casse hanno il delay? Alleluia. E allora, questo è il modo come Gesù tratta coloro che hanno creduto in Lui e che passano momenti di difficoltà e passano momenti difficili nella loro vita. Però ora vogliamo entrare in quello che è il motivo per il quale Giovanni Battista dubitò. Perché Giovanni Battista ha dubitato? Dopo aver dichiarato più volte che Gesù era il Messia, il figlio di Dio, l'agnello di Dio, dopo aver dichiarato e visto lo Spirito Santo, ha ascoltato la voce del Padre. Nessuno ha visto o ha sentito cose come Giovanni Battista, eppure ha dubitato. Ed è scritto qua al versetto 2 un particolare. Dice: Giovanni, avendo in prigione sentito parlare delle opere del Cristo. Matteo 11:2. Avendo sentito parlare delle opere del Cristo, dubitò. Cosa avevano queste opere che portarono Giovanni a dubitare? Perché quando questi due discepoli arrivavano a Gesù, Gesù rispose e disse: andate a dire a Giovanni quello che vedete e udite, quello che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i sordi odono, i morti risuscitano, il Vangelo è predicato ai poveri e beato è colui che non si sarà scandalizzato di me. Questa era la risposta che Giovanni Battista doveva ascoltare da parte di Gesù. Perché? C'era qualcosa nelle opere del Cristo che fecero dubitare Giovanni. E quando noi parliamo in questi giorni, come ha parlato stasera Mauro, come ha parlato ieri Mirko, abbiamo a che fare con l'interpretazione delle scritture o l'interpretazione nostra di Dio nelle scritture. Vediamo qualcosa di incredibile. Seguitemi in Matteo al capitolo 3. Matteo capitolo 3, dal versetto 1 leggiamo. Ora in quei giorni venne Giovanni Battista che predicava nel deserto della Giudea e diceva: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Questo infatti è colui di cui parlò il profeta Isaia quando disse: una voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ora Giovanni stesso portava un vestito di peli di cammello, una cintura di cuoio intorno ai lombi e il suo cibo erano locuste e miele selvatico. Insomma, se lo incontravi per strada dovevi stare attento, perché non faceva una gran bella impressione, onestamente, ok? Gli parlavi soltanto se sapevi chi era, in anticipo. Allora dal Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la regione adiacente il Giordano accorrevano a lui ed erano battezzati da lui nel Giordano, confessando i loro peccati. Ma egli, vedendo molti dei farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha mostrato a fuggire dall'ira a venire? Fate dunque frutti degni di ravvenimento e non pensate di dire fra voi stessi: noi abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che Dio può fare sorgere dei figli di Abramo anche da queste pietre. E la scure è già posta alla radice degli alberi, e ogni albero dunque che non fa buon frutto sarà tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo in acqua per il ravvenimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, io non sono degno neanche di portare i suoi sandali, egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Egli ha in mano il suo ventilabro e pulirà interamente la sua aia e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma arderà la pula con fuoco inestinguibile. Voglio rileggere insieme a voi i versetti 10, 11 e 12 e metterli alla vostra attenzione, perché in questi tre versetti Giovanni Battista descrive in maniera dettagliata il ministero di Gesù e aggiungerò dopo qualcosa. Versetto 10. La scure è già posta alla radice degli alberi e ogni albero dunque che non fa buon frutto sarà tagliato e gettato nel fuoco. Giovanni Battista parla di Gesù come la scure posta alla radice degli alberi, che fa un giudizio nel momento in cui non vede frutto nell'albero. Versetto 11. Io vi battezzo in acqua per il ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, io non sono degno neanche di portare i suoi sandali, egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. E di solito quando leggono questi versetti tutti gli evangelici pentecostali gridano Amen, Alleluia, è il fuoco, le lingue, è Pentecoste, Alleluia, ripieni di Spirito Santo. Ma Giovanni Battista non stava assolutamente pensando al battesimo nello Spirito Santo come noi lo intendiamo. Giovanni Battista non pensava alle lingue, non pensava alla Pentecoste, non pensava all'alto solaio, non pensava alla Chiesa, perché per lui il fuoco era giudizio. Io vi battezzo nelle acque gelide del Giordano, ma state attenti perché voi sarete consumati nel fuoco. Verso 12, egli ha in mano il suo ventilabro e pulirà interamente la sua aia, raccoglierà il suo grano nel granaio, ma arderà la pula con fuoco inestinguibile. Questo è il modo in cui Giovanni Battista presenta Gesù alle folle. Questo è il modo come Giovanni Battista evangelizza, cioè predica il Vangelo, la buona notizia. Che buona notizia, eh? Preparatevi perché state per morire tutti quanti. Comprendete quello che sto dicendo? Il suo modo di presentare Gesù è: se io sono l'Elia che doveva venire, sono il profeta del fuoco, voi non avete idea chi è dietro di me. Elia era, viene definito il profeta del fuoco. Era il suo marchio, era il suo stemma, era la sua proprio... quando Elia camminava lasciava orme di bruciato, cioè bruciava dove camminava. Perché letteralmente c'era qualcuno che gli faceva antipatia? È fuoco dal cielo. Cenere. Tutti quelli che non gli calavano, tutti quelli che non gli andavano giù, voi sapete, nel Monte Carmelo, tre volte è successo, gli mandarono per tre volte le guardie e lui fece scendere il fuoco dal cielo. Perché? Antipatia, amone, via. Un profeta del fuoco. Vi ricordate quando sfidò i profeti di Baal e i profeti di Astarte sul Monte Carmelo? 850 profeti. Lui da solo contro tutti quanti, un uomo straordinario. L'Iddio che risponderà attraverso il fuoco sia egli Dio. E quando scese il fuoco tutto Israele si prostrò dicendo l'Eterno Geova è Dio, Geova è Dio. E lui andò al torrente e scannò uno ad uno tutti i falsi profeti. Un grande gentiluomo. Giovanni Battista viene chiamato l'Elia che doveva venire e lui imposta la sua predicazione sul fuoco e sta dicendo colui che viene dopo di me è più grande di me. Vi ricordate i discepoli in Luca al capitolo 9 quando Gesù dice diresse la sua faccia risolutamente verso Gerusalemme e mandò dei discepoli in Samaria per vedere se lo potevano accogliere, ospitare per una notte? I samaritani si rifiutarono di accogliere Gesù, vi ricordate? E Giovanni e Giacomo, ripieni dell'amore e della compassione di Dio, dissero Signore, vuoi che facciamo scendere il fuoco dal cielo come fece Elia e li consumiamo tutti quanti? Però con amore, vero Mauro? Con amore, così una bruciacchiata, così niente di particolare. Facciamo una grigliata di samaritani, dai, tutti sul fuoco. Vi ricordate la risposta di Gesù? Quale fu? Gesù, dice la Bibbia, si girò verso di loro e li sgridò dicendo: voi non sapete di che spirito siete, perché il figlio dell'uomo non è venuto per distruggere le anime degli uomini ma per salvarle. Alleluia. Giovanni Battista in prigione sentì parlare delle opere del Cristo e dubitò. Perché? Giovanni si chiedeva: e dov'è il fuoco? Come, noi ci aspettiamo un sacco di funerali, c'è tutta gente che balla, mangia e beve. Cioè, noi ci aspettiamo colpi di ascia negli alberi, noi aspettiamo gente che gridano, gente che chiedono perdono. No, e invece sentiamo rumore di gioia, di persone che cantano, che esaltano Dio, che glorificano Dio. Le prostitute glorificano Dio, i pubblicani glorificano Dio, i peccatori glorificano Dio. Com'è possibile? Non è che ho sbagliato. Ragazzi, venite qua per fuori, dovete andargli a chiedere una volta e per sempre, e vi dovete fare dire la risposta giusta. Sei tu colui che deve venire o ne dobbiamo aspettare? No, perché era vano pure per lui stare in prigione, è arrivato a questo punto. Una persecuzione inutile. Io sono stato mandato, diceva Giovanni, per manifestare il Cristo, il figlio di Dio. Se non è lui, che ci faccio qua? Comprendete lo stato d'animo di Giovanni? Dice: sentendo parlare delle opere del Cristo, mandò due dei suoi discepoli a chiedere: sei tu colui che doveva venire o ne dobbiamo aspettare un altro? Guardate la risposta di Gesù, perché nella risposta di Gesù non è una semplice risposta. Gesù parla al cuore di Giovanni. Perché? Perché ci sono cose che noi non comprenderemo mai, perché hanno a che fare con la cultura ebraica e noi non le comprendiamo certe cose. Guardate chi sono le prime due categorie di persone che Gesù menziona. Andate a dire a Giovanni le cose che udite e vedete. Versetto 11, capitolo 11, scusate. I ciechi riacquistano la vista e gli zoppi camminano. Poi parla dei lebbrosi, dei sordi, dei morti che risuscitano e dei poveri che ascoltano. Ora, secondo la nostra cultura, quando noi leggiamo questo, per noi non è... Noi diciamo: che carino Gesù a menzionare tutte queste persone. Poteva dire tranquillamente: io predico il Vangelo, fatti gli affari tuoi. No, Gesù è specifico. Perché? Perché nella cultura ebraica tutte le persone che sono state appena menzionate da Gesù erano i cosiddetti maledetti dall'Eterno. Cioè, se tu eri cieco, se eri zoppo, se eri sordo, se eri un lebbroso o se eri povero, significa letteralmente che Dio ti aveva abbandonato. Noi non comprendiamo, ma nella cultura ebraica i ciechi e gli zoppi, diceva la cultura ebraica, il proverbio diceva, i ciechi e gli zoppi sono odiati da Davide. E pochi sanno che i ciechi e gli zoppi non potevano entrare nel Tempio, perché era una tradizione, dopo che Gerusalemme è stata conquistata ed è stato costruito il Tempio di Salomone, i ciechi e gli zoppi, che erano odiati da Davide, questo era un detto, perché quando lui andò a conquistare Gerusalemme, i Gebusei dissero: anche i ciechi e gli zoppi respingeranno Davide, come per dire: non ce la farai mai, e addirittura quelli che hanno problemi fisici ti terranno fuori, perché non sei nessuno. E quando Davide conquistò Gerusalemme e la fortezza, si uscì questo detto che divenne un proverbio, ma cominciò a far parte della cultura popolare a tal punto da influenzare la religione di quel tempo. E i ciechi e gli zoppi non potevano entrare nel tempio, gli altri sì, loro no. E in Matteo 21, è scritto che quando Gesù entrò a Gerusalemme cavalcando un asino, tutti si aspettavano che Gesù, entrando per la porta per la porta d'oro, andasse a destra verso la porta Antonia, verso la torre Antonia, dove c'era il quartiere generale dei romani, che tutti aspettavano che Gesù stava entrando a Gerusalemme per liberare Israele dai romani, e lui invece, entrando dalla porta d'oro, andò a sinistra. Ed entrò nel tempio, ed entrando nel tempio, dice la Bibbia, cominciò a cacciare fuori tutti i cambiamonete, i cambiavalute, tutti coloro che commerciavano con gli animali, e cominciò a dire: voi avete fatto della casa del padre mio un covo dei ladroni, ma è scritto che la casa mia sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni. E cosa è successo subito dopo che disse questo? Disse: e Gesù guarì tutti i ciechi e tutti gli zoppi. Alleluia, tutti i ciechi e tutti gli zoppi Gesù ci faceva apposta. Voi li odiate, io li amo, io sono venuto per loro. Quelli che voi pensate che siano maledetti da Dio, lontani da Dio, che Dio abbia punito per qualche cosa che neanche voi sapete, voglio farvi sapere: andate a dire a Giovanni quello che udite e quello che vedete. I ciechi vedono, i sordi, gli zoppi camminano, i lebbrosi vengono mondati. I lebbrosi erano considerati come coloro che erano stati condannati da Dio, maledetti da Dio per qualcosa che avevano fatto. Pensate qual era la cultura di quel tempo. Avevano creato delle classi sociali, avevano messo questi poveri disgraziati nei ghetti e non li trattavano, perché secondo loro, secondo la religione che loro si erano fatti, secondo l'Iddio che si erano fatti a loro immagine, a loro somiglianza, Dio aveva un popolo di serie A e un popolo di serie B. Un po' come succede nelle nostre comunità quando dicono riservato. Io si dà davanti e ci sazzassi tutti i fogli, fare coriandolo. Uè, riservato a chi se Gesù ha detto prendete i poveri e fateli sedere in prima fila? Riservato a chi? Ma quale Vangelo predichiamo? È Gesù che dice: i sordi odono, i lebbrosi sono mondati e i sordi odono, i morti risuscitano. Nella cultura di quel tempo, se qualcuno moriva prematuramente è perché in un modo o in un altro Dio stava giudicando quella persona. Ed erano, si sentivano giudicati i parenti, le mamme che rimanevano senza figli, o le mogli che rimanevano senza marito, o i figli che rimanevano senza genitori. Quelle morti strane, quelle morti improvvise erano sempre soggette a giudizio e a condanna da parte dell'elite religiosa di quel tempo. E Giovanni Battista ci è caduto con tutte le sue scarpe, e nonostante la chiamata di Dio, nonostante l'unzione di Dio nella sua vita, la Bibbia dice che era ripieno di Spirito Santo sin dal grembo di sua madre. Questa non è una garanzia di infallibilità, perché a tutti quanti noi può succedere di perdere la testa e non seguire più la rivelazione dello Spirito Santo. Ed ecco perché con molta umiltà dobbiamo continuamente andare allo Spirito Santo e dirgli: insegnami, perché il rischio è quello di camminare per tradizione e non più per rivelazione. E Giovanni aveva avuto la rivelazione di chi era il Cristo, ma viveva ancora sotto la tradizione ebraica. E quando lui predicò di Gesù, lui raccontò di Gesù che Gesù era la scure posta alla radice degli alberi, era pronto per recidere, tagliare, far fuori ogni albero che non dava frutto. Gesù invece insegnava che un giorno un uomo aveva un fico che non gli dava frutto nel giardino. Chiamò quello che... Il contadino gli disse: per favore, leva di qui sta pianta, non dà più frutto. E il contadino disse: lascialo ancora un anno. Vedete, Dio è l'Iddio della seconda opportunità, l'Iddio della terza opportunità. Lui è il padre delle continue opportunità. Noi continuiamo a giudicare le persone dal frutto che danno. Dal frutto che danno. Dio mio, noi consideriamo e diamo valore alle persone se portano frutto. E a volte utilizziamo anche il vero, perché vedi l'albero si riconosce dal frutto. Com'è, sorella? Dal frutto. Ma pochi sanno che quando Gesù parlava dell'albero che si riconosce dal frutto, non parlava della Chiesa. Parlava dei falsi profeti. Se voi andate a leggere in Matteo al capitolo 7, gli ultimi versetti, quando parla di questo, lui inserisce questo discorso per i falsi profeti. Quanti di noi non ci siamo sentiti terrorizzati almeno una volta di fronte alle parole: non chiunque mi dirà Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli? Quanti almeno una volta non se la sono fatta addosso? Vero? Ma Gesù non sta parlando della Chiesa. Gesù sta parlando dei falsi profeti. E in quel giorno verranno e diranno: Signore, ma noi abbiamo fatto segni, prodigi, abbiamo cacciato demoni nel tuo nome. E Gesù risponderà: andatevene via da me, io non vi ho mai conosciuti. Non sta parlando della Chiesa, sta parlando dei falsi profeti. E ce ne sono. E ce ne sono. Ma pensate un attimo, Gesù ha in mano una piantina. Come ti chiami?
Diego.
Tu sempre Diego ti chiami, vero? Non cambi nome. Tu, per tutta la conferenza ti sei chiamato Diego. Basta. Ognuno ha il suo nome, ha il nome che merita. Gesù ha una piantina, questa piantina si chiama Diego, ok? Lui pianta, la Bibbia dice che noi siamo la piantagione dell'Eterno. Amen. Noi siamo il giardino del nostro Dio, siamo la pianta, siamo querce di giustizia, dice la Bibbia. La piantagione dell'Eterno per manifestare la sua gloria. Gesù prende una piantina, la pianta e dice: capirò che albero sei soltanto dopo che mi darai il primo frutto. Se ci fosse un contadino che voi conoscete, che pianta alberi, e chiedete a questo contadino: cosa hai piantato? E lui ti risponderà: un ulivo, o un melo, o un pero. Un ulivo. E tu chiederai a lui: ma come fai a renderti conto se realmente è un ulivo? Lui ti guarderà un po' strano, perché ti dirà: io conosco quello che pianto, quindi piantala. E questa è arrivata subito. No? Chiedete a un contadino e dite: ma tu aspetti per caso il frutto, cioè tu pianti le piante così e aspetti di vedere il frutto per capire che pianta è? Lui ti guarderà ancora più strano e ti dirà: hai qualche problema? Chiamiamo l'ambulanza se vuoi. Perché vedete, noi siamo sempre dell'idea che Dio ha bisogno del nostro frutto per sapere chi siamo. Mentre Gesù stava parlando alla Chiesa, dicendo e parlando dei falsi profeti, dicendo: voi li riconoscerete dai loro frutti, ma io so che non sono mai appartenuti a me. Quando Dio ti pianta nel suo giardino, lui sa esattamente chi sei e il frutto che tu porterai. Quindi non permettere a nessuno nel nome di Gesù di giudicarti per il frutto che porti o per il frutto che non porti, perché a lui non gliene deve fregare niente. Non permettere a nessuno di giudicare la tua vita, perché la tua vita la conosce solo il Signore. Lui non ha bisogno del tuo frutto per sapere chi sei, perché lui ti ha conosciuto da sempre. Amen. Allora Gesù risponde a Giovanni e dice: andate a dire a Giovanni quello che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i sordi odono, i morti risuscitano. Il Vangelo, la buona notizia, è annunziata ai poveri. Vi ricordate Luca 4 quando Gesù lesse Isaia 61? Lo Spirito del Signore è su di me, per questo egli mi ha unto, per evangelizzare i poveri. Cioè per portare la buona novella a quelli che voi state scartando, a quelli che voi state pensando che sono maledetti da Dio, messi da parte da Dio, non considerati da Dio. Io vi dico che sono stato mandato e sono stato unto di Spirito Santo proprio per raggiungere la loro vita. E poi Gesù conclude con questa frase che per me è memorabile, che purtroppo nella nostra traduzione non rende. Perché qua è scritto: beato è colui che non si sarà scandalizzato di me. Ma una traduzione interlineare dirà così: scusami se non è come ti aspettavi. Gesù manda a dire a Giovanni Battista: scusami se non è come ti aspettavi. Mi dispiace che tu abbia pensato di me delle cose che io non ho mai detto. Mi dispiace che tu pensi di me e parli di me agli altri per incutere timore, per mettere terrore nella vita delle persone, ma io sono venuto per dare vita e dare vita in abbondanza. Io non sono venuto per togliere la vita, io sono venuto per dare la vita. Io non sono venuto per togliere la vita, io sono venuto per dare la mia vita affinché chiunque crede in me non muoia, ma abbia la vita eterna. Alleluia. Vi rendete conto che Giovanni Battista cadde nella trappola della religiosità predicando di Gesù qualcosa che con Gesù non aveva niente a che fare? E rimanendo in prigione dice: e ascoltando delle opere del Cristo va in crisi. Perché? La grazia di Dio porta in crisi i religiosi. La grazia di Dio ti espone l'attitudine del cuore. Tu vuoi che Dio tratti gli altri per come tu pensi che lui tratti te. E se tu pensi, come diceva Mauro, una cosa bellissima, se tu pensi che Dio sia vendicativo nei tuoi confronti, tu vorrai la vendetta sopra la vita di coloro che ti fanno del male. Mio padre era andato a predicare qualche settimana. Ascolta Mauro questo. Questo è incredibile. Andarono a predicare in una comunità e quando erano a cena mia madre stava parlando con la moglie del pastore e parlando, questa donna cominciò, una donna molto rispettata, onorata, che ha fatto grandi cose, continua a fare grandi cose, e che diceva: no, vabbè, quello mi ha fatto del male, io l'ho maledetto. No, quello mi ha fatto del male, io l'ho maledetto. No, quell'altro, quel fratello mi ha fatto il male, io l'ho maledetto. E mia madre ha detto: sorella, scusami, ma perché maledici? No, perché è giusto che loro si rendano conto. Ma hai mai letto nella Bibbia che Gesù dice di non maledire, ma che dice anzi di benedire? Sapete qual è stata la risposta? Veramente. Veramente cosa? Veramente mi stai dicendo veramente? Veramente stai dicendo veramente? Allora gli devo andare a benedire. Veramente. Non ci rendiamo conto di quanta maledizione facciamo uscire dalle labbra. Pastori che maledicono le persone. Fratelli che maledicono altri fratelli. Tu lo vedrai, il Signore te lo farà vedere. Persone che escono dalla comunità e dirà: da quando tu uscirai da qua non avrai pace. E stai attenta, perché la guarigione che hai ricevuto c'è il rischio che pure la perdi. Perché tuo figlio sta male, tuo figlio è ricoverato, stai attento se può succedere qualcosa a tuo figlio. La voglia di vendetta che io ho visto nella chiesa evangelica non l'ho mai vista da nessun'altra parte al mondo. Al mondo. Perché? Perché tutti hanno l'idea che Dio la debba fare pagare. E Gesù risponde a Giovanni e dice: scusa se non è come ti aspettavi, ma probabilmente mi hai frainteso. Comprendete di cosa stiamo parlando qui? Stiamo parlando di influenzare generazioni e generazioni e generazioni con un'immagine sbagliata di Dio. Le persone si allontanano da Dio perché hanno ricevuto un'immagine sbagliata e un esempio sbagliato. E abbiamo utilizzato la Bibbia come una spada per ucciderci gli uni gli altri. Abbiamo fatto le guerre dei versetti. No, ma qui è scritto, sì, però qui è scritto, sì, però qui è scritto, sì, però qui è scritto. E non ci rendiamo conto. Un po' come quando i testimoni di Geova suonano alla nostra porta, che noi neanche li vogliamo ascoltare, e se qualcuno li fa entrare, inizia una guerra di versetti. No, perché qua è scritto, sì, però qua è scritto, sì, però Gesù ha detto, sì, però Geova dice. E non ci rendiamo conto che non è una guerra di versetti, è un problema di che rivelazione hai tu di Dio nella tua vita. Chi è colui che ti sta influenzando? Se non è lo Spirito Santo che ti sta dando l'immagine giusta e corretta di Dio, sarà qualcun altro. Vado alla conclusione. Giovanni 4. Scattano i cronometri. Luca capitolo 9. Cioè prendete Giovanni capitolo 4. Il verso che ho citato prima, vi ricordate in Luca 9, dove i discepoli videro che i samaritani non stavano accogliendo Gesù? E dissero: Signore, facciamo un arrosto misto di samaritani, una grigliata, facciamo scendere il fuoco dal cielo e li consumiamo tutti, come ha fatto Elia. Lui sì che era un profeta, lui sì che era uno che sapeva trattare con i miscredenti e gli increduli, lui sì. È un po' come quelli che dicono: ci vorrebbe Mussolini oggi, no? Lui sì. Oh. E poi arriva il comunista: ci ha rovinati. E poi arriva l'ex fascista: stai zitto, sporco comunista. Facciamo come fece Elia. Lui sì, lui è il più grande profeta. Come voglio dire, avrà voce in capitolo Elia, uno che neanche è morto, è stato rapito dai carri e dai cavalli di fuoco. Avrà voce in capitolo, del resto deve ritornare. Chissà, sei tu? No, non sei tu. Allora Giovanni, i figli del tuono venivano chiamati. Facevano la gara a chi era più amorevole. Era una gara a chi era più misericordioso e pieno di compassione. Signore, vuoi che facciamo scendere il fuoco dal cielo come fece Elia? E Gesù ha detto: voi non sapete di che spirito siete. Là Gesù non sta parlando di demoni. A volte nella Bibbia, quando si parla di spirito, non parla di demoni. Quando parla ad esempio dello spirito della fede, dello spirito della paura, non ha a che fare con i demoni, è un'attitudine del cuore. Voi non sapete di che spirito siete, cioè da dove salta fuori questa rabbia e questa voglia di vendetta. Se vi ho appena predicato che dovete amare i vostri nemici, fare del bene a quelli che vi fanno del male, ma cada caputo. Vedete, Gesù ai suoi discepoli li sgridava perché i discepoli mantenevano una mentalità sbagliata, nonostante avessero davanti a sé il più grande esempio di amore, di benignità e di misericordia e di grazia. E Gesù li sgrida e dice: voi non sapete di che spirito siete. Io non sono venuto per distruggere le anime degli uomini, ma per portarle alla salvezza, cioè per fare loro sperimentare la mia benedizione. E se ne andarono in un altro luogo, è scritto. E Gesù diede loro una grande lezione. Giovanni 4. Gesù doveva passare di lì. Samaria, città di Sicar, pozzo di Giacobbe. Mi sto facendo la mappa con il Google Maps. Mezzogiorno, l'ora sesta, le 12 esatte. Una sete che Gesù aveva, il sole a picco, Gesù si ferma al pozzo. E i discepoli tutti, belli, spirituali, ripieni d'amore fraterno, dice: facciamo una riunione di preghiera. No, Giovanni, io ho fame. Pietro, che mangiamo oggi? Non lo so, quale donne che hanno preparato? Niente, non c'è niente, ma chi raccattare o mangiare? E dice la Bibbia che andarono in paese a comprare il mangiare dai samaritani. Queste sono dei particolari molto importanti. Perché li vuoi uccidere, però il loro mangiare te lo compri. A me fanno ridere, ad esempio, quando parlano un pochettino di me. Qualcuno mi dice: non ti inviteranno mai in quella comunità, però cantano tutti i tuoi canti. Cantano tutti i tuoi canti, ma non ti inviteranno mai. Ed è un poco così, no? Disprezzi le persone e gli vai a comprare da mangiare. Non è che li vanno a evangelizzare, vanno a comprare da mangiare. E Gesù ha l'incontro con questa donna. La chiama donna. Vi ricordate la parola di ieri, la predicazione di ieri di Mirko? La chiama come? Donna. Sappiamo la storia. Vai a chiamare tuo marito. E disse: io non ho marito. Gesù ha detto: in questo hai detto il vero, perché tu hai avuto 5 mariti e quello con cui vivi ora non è tuo marito. Un giorno sapremo cosa faceva questa con i mariti. Li mangiava, li metteva nel surgelatore, che faceva? Ha avuto 5 mariti, cioè sembrava un serial killer. Cioè, a me ne basta uno. Scherziamo naturalmente. Ma questa donna che ha avuto 5 mariti e stava convivendo con il sesto, ci sono delle spiegazioni bellissime su questo. La donna dice: vedo che tu sei un profeta. E disse: i nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che è a Gerusalemme il luogo dove si deve adorare. E Gesù lì entra in un discorso bellissimo, che se fossimo stati noi probabilmente non gli avremmo neanche fatto pulire i gabinetti a questa donna. Guarda chi è entrato, guarda chi è entrato. Si sta. Dove sei seduta? Andiamo dalla sala. Stai attento perché sei seduta accanto. Chi è? Ti contamina lo spirito della donna samaritana, ti può contaminare. Gesù inizia con lei una conversazione sull'adorazione, vi ricordate? La donna viene estasiata dal discorso di Gesù e disse: quando verrà il Cristo? Lui ci annunzierà tutte le cose. E Gesù conclude dicendo: io sono colui che ti parla. E il versetto 27 dice una cosa straordinaria in Giovanni 4. Dice al versetto 27: in quel momento arrivarono i suoi discepoli. Giusto, giusto. Cercate di immaginare la scena. E si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno però gli disse: che vuoi o perché parli con lei. La donna allora, lasciato il suo secchio, se ne andò in città e disse a tutta la gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che io ho fatto. Non sarà forse lui il Cristo? Uscirono dunque dalla città e vennero da lui. E dice qua al versetto 31, intanto i suoi discepoli lo pregavano dicendo: maestro, mangia. Ha accattato i panini, ca mortadella, cosa l'amo, prosciutto. Mangia. Con tutti questi digiuni, tutte queste preghiere, mangia. E Gesù disse loro: io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete. I discepoli perciò si dicevano l'un l'altro: gli ha forse portato qualcuno da mangiare? Qualcuno gli ha portato i cannelloni di nascosto senza che noi ne sapevamo niente? Le lasagne? Qualche dolcino? Vedete la religiosità come ci rende stupidi? Qualcuno può dire amen? E guardate qua, Gesù disse: il mio cibo, immagino a volte Gesù che si stancava, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Non dite voi che vi sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Immaginate le facce dei discepoli. Sì, quindi. E Gesù dice: alzate i vostri occhi e guardate come le campagne sono già bianche da mietere. Dove? È tutto secco qua. Non ci sono campi. Di cosa stai parlando? Gesù stava puntando il dito verso la città di Sicar che era uscita e stava venendo verso di lui, e Gesù stava dicendo in pratica: questi sono quelli che voi qualche ora fa volevate fare morire e li volevate abbrustolire con il fuoco santo dell'Eterno, ma io sono venuto per dare loro la vita, e ciò che fa la differenza non sono loro, ma il modo in cui voi predicate. Perché il problema non è il raccolto, il problema sono i raccoglitori. Vi ricordate Gesù in Matteo 9 quando dice la Bibbia che vide le folle, ne ebbe compassione e vide che erano come pecore senza pastore? Vi ricordate cosa disse ai suoi discepoli girandosi? La messe è grande, gli operai sono pochi, pregate per la salvezza dell'umanità. Ha detto questo? Sapete che non esiste un solo verso nel Nuovo Testamento, uno, che dice che dobbiamo pregare per la salvezza delle persone? Non esiste un verso nel Nuovo Testamento che ci dice di pregare e di intercedere per la salvezza delle persone. Uno, non lo troverete. Uno, non esiste. So che si sono attivate le chiavi bibliche nella testa. Eh? Voi vi rendete conto che Gesù non ci chiede di pregare per la raccolta, ma di pregare di essere spinti nella raccolta? Il problema non è la raccolta. La messe è grande, i campi sono bianchi per la mietitura. Il problema saranno sempre gli operai. Pregate il Signore della messe, non che salvi le persone o che raccolga. No, pregate il Signore della messe che spinga. Nel testo greco quella parola è straordinaria, formidabile. La parola è ekballo. Sapete per cosa viene usata questa parola? Quando Gesù caccia i demoni. Noi dobbiamo essere cacciati via dalle nostre comunità come vengono cacciati i demoni dalla vita dei posseduti. Noi siamo posseduti di comunità. Noi siamo posseduti del nostro posto in chiesa. E non ci rendiamo conto che le persone muoiono perché nessuno sta andando a predicare la buona novella. E il problema non è la salvezza, il problema non è la raccolta, il problema non sono i campi, il problema non sono le folle, il problema è chi andrà e chi manderò per noi. Come rispose Isaia? Eccomi, spingimi. Quando tu hai un concetto sbagliato, quando noi abbiamo un concetto sbagliato di Dio, quanto ci sarebbe da... dovremmo fare conferenze su questi argomenti. Quando noi abbiamo concetto sbagliato di Dio, noi facciamo un sacco di danno nella nostra vita e nella vita degli altri. E continueremo a credere che Dio ha un popolo di serie A e un popolo di serie B. Mentre nella Bibbia non c'è scritto da nessuna parte che Dio ha creature e figli. Questa è un'invenzione della Chiesa evangelica. Non è scritto da nessuna parte. Dio ha soltanto figli, figli che sono già a casa e figli che sono lontani da casa che devono rientrare. Un padre non ha creature. Cosa predichiamo noi? Dio diventa tuo padre soltanto quando credi in Gesù. Da dove l'abbiamo tirata fuori questa dottrina, se non è scritta da nessuna parte? E c'è un solo versetto in Giovanni 1,12 che dice: a tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio. E se lo andate a studiare nel testo greco, non dice assolutamente così. Chi ha tradotto le nostre Bibbie? Cosa vuole fare dire al nostro Dio chi ha tradotto la Bibbia? Non sto maliziando, assolutamente no. Sto semplicemente dicendo che non possiamo non possiamo costruire dottrine fondamentali su un verso, uno tradotto male. Perché il Salmo 24 dice: all'Eterno appartiene la terra, il mondo, i suoi abitanti e tutto ciò che essa contiene. E versetti come questi ce ne sono non a centinaia, ve lo garantisco. Quando noi abbiamo una cattiva immagine di Dio, noi faremo lo stesso errore di Giovanni Battista. Sei tu colui che deve venire? O ne dobbiamo aspettare un altro? Perché pensiamo che Gesù sia in un certo modo, mentre Gesù stava esattamente facendo contro quella che era la cultura ebraica. Avete udito che fu detto, ma ora io vi dico. Di chi stava parlando? Di cosa stava parlando Gesù? Stava parlando dell'antico patto, stava parlando della legge, di quella che noi chiamiamo Bibbia. E Gesù ha detto: voi avete udito che fu detto. E vorrei mettere tra parentesi, da chi? Da chi? Ma ora io vi dico. Come per dire, Gesù ha detto: io vi faccio comprendere come è Dio veramente. Perché chi ha visto me ha visto il Padre. Perché io e il Padre siamo uno. Perché chi riceve me riceve colui che mi ha mandato, affinché egli abbia il primato in ogni cosa. Dobbiamo riconvertire la Chiesa a Cristo, dobbiamo riportare Cristo al centro. Abbiamo una Chiesa bibliocentrica invece di essere cristocentrica. Qualcuno pensa che sia un sinonimo? No, non è un sinonimo. A volte, in alcuni casi, è anche un'aberrazione. So che sono parole dure, ma Cristo deve avere il primato in ogni cosa. Lui che è la parola è colui che ci fa comprendere le scritture. Ma Gesù che è la parola, il logos, la logica di Dio, come diceva ieri Mirko e stasera, oggi pomeriggio Mauro in maniera straordinaria, la logica di Dio. Gesù è il modo come Dio ragiona. Gesù è il modo come Dio è. Gesù è la spiegazione di Dio. Vuoi conoscere, vuoi capire com'è Dio veramente? Comprendi com'è Gesù. Guarda Gesù, ascolta Gesù, segui il suo esempio. Il mio esempio non è Paolo, il mio esempio è Cristo. Il mio esempio non è Davide, il mio esempio è Cristo. Il mio esempio non è Giovanni, il mio esempio è Cristo. Lui è l'unico esempio, lui è il mio pastore. Lui è la porta, lui è il primo e l'ultimo. Lui ha l'ultima parola nella mia vita, perché lui è il capo, è il compitore, colui che la inizia e colui che finisce la mia fede nella mia vita. È lui, è nessun altro, è nient'altro. E in un modo o in un altro abbiamo reso la Bibbia la quarta persona della Trinità. Scusate il gioco di parole. Navighiamo in quei versetti e non riusciamo a capire, a farci un'immagine. Allora Dio è colui che ci giudica, che ci condanna? No, Dio è colui che ci accarezza, è colui che ci bacia. Dio è colui che ci fa pagare i nostri peccati? No, Dio è colui che non ci tratta secondo le nostre iniquità. E abbiamo questa forma di schizofrenia continua e costante, e siccome non abbiamo ancora capito come è Dio per la nostra vita, allora noi lanciamo i giudizi. Dio te la farà pagare, però se ti converti, se chiedi perdono, Dio sarà mansueto con te. Guardate Gesù. Come faceva Gesù quando incontrava le persone? Quando doveva guarire qualcuno? Quando doveva liberare qualcuno? Il fanciullo epilettico, chiamato epilettico, e non era epilettico, era posseduto, poverino. Gesù va dal padre e gli dice: che come nasti? Come hai ridotto tuo figlio così? Gli ha fatto queste domande? A qualcuno che era cieco, vi ricordate il cieco nato? Giovanni capitolo 9, la domanda dei discepoli: perché in queste condizioni? Chi ha peccato, lui o i suoi genitori? Cioè, come fa uno a peccare prima di nascere, se era cieco dalla nascita? La religione rende stupidi e ci fa fare delle riflessioni stupide. E Gesù ha detto: non è per il peccato di nessuno, ma è perché il figlio dell'uomo possa essere glorificato attraverso la guarigione, attraverso il miracolo. Noi vogliamo sempre cercare la scusa del problema, mentre Gesù è colui che ci dà la soluzione. Alleluia. Gesù tocca, guarisce, libera e non ti fa domande e ti lascia andare. Gesù interviene nella tua vita e ti lascia andare. Va e non peccare più. Va, la tua fede ti ha guarito. Va, scotopane. Va. 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 E vivi la vita sapendo di essere amato. E basta. Amen. Qual è l'immagine che avrai di Dio? Gesù è la definita e definitiva immagine di Dio per l'uomo. Amen. E con questa frase vogliamo concludere questa conferenza. Alziamoci in piedi. Credetemi se vi dico che ci sarebbe così tanto da dire. Mirko e Mauro hanno tanto insegnamento, hanno cose che hanno scritto. Mauro ha studiato molto più di tutti noi, probabilmente messi insieme testi importanti. Mirko altrettanto, uno che studia tantissimo. Altri uomini di Dio con i quali lavoriamo, con i quali ci confrontiamo giornalmente. Quando riceviamo, pensiamo di ricevere qualcosa, la condividiamo immediatamente tra di noi. Che ne pensi di questo? Ma che ne pensi di questa cosa? È bellissimo. E ci istruiamo gli uni gli altri, ci incoraggiamo. Allora qualcuno dice: no, ma guarda, probabilmente questa cosa, andiamo a controllare i testi originali, andiamo a vedere i libri di studio, andiamo a vedere la storia, andiamo a vedere com'era la condizione di quel tempo, la cultura, cosa dice, e andarsi ad informare. Farsi domande non è sbagliato, è la cosa migliore in questo momento. Amen. Dai la mano alla persona che è accanto a te, dai. Alleluia.